azzurra.
Pillola azzurra.
Fine della storia.
Fine della storia.
Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa.
Pillola rossa.
Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli occhi.
Pills.
Seguimi.
Avevo una ragazza che non era acqua. Non si poteva bere. Avevo un cane che non era una moto. Non si poteva guidare. Avevo un amico che era troppo secco. Col vento volava. Ho conosciuto un pesce a cui piaceva parlare. Lo faceva mentre nuotava. Ho saputo di un topo che si è salvato dagli attacchi di un serpente. Adesso è libero, c'è chi dice sia a Parigi. È un topo pulito e intelligente. E quando guarda la torre, ripensa a Milano e alla sua prima casa. E mentre guarda la torre, inclina la testa per sentirsi a Pisa. Avevo una penna che non funzionava e l'ho buttata dentro al secchio. Ho avuto una storia che non andava, ma la tengo nel cervello. Avevo l'automobile ma non guidavo perché aveva una gomma bucata. Ho conosciuto una lumaca che sognava bistecche, ma mangiava insalata. E quando guarda le foglie, ripensa a Firenze e alla sua prima casa. E mentre si mangia le foglie della foresta pluviale, sogna il cinghiale. Alla scuola superiore avevo un professore che non era saggio. Un mio compagno di classe non era un pallone, ma era bravo a calcio. Ripensando al professore che non era saggio, forse per questo insegnava. Ripensando al mio compagno che era bravo a calcio, aveva quattro gambe e nessun braccio. E quando guarda la porta, ripensa alla porta della sua prima casa, dove un giorno entrarono i ladri e gli rubarono tutto, tranne l'ombra dei quadri. La ragazza che non era acqua mi fece affogare senza una scusa. A volte usare l'immaginazione stanca, ma è stancante anche chi non la usa. Ho saputo che ieri un vaso si è buttato da un terrazzo, gridando il vento è come il treno. Poetico ma rompe il cazzo. E quando si frantumò per terra, ripensò alla pianta, ora senza una casa. Ma la pianta con grande prontezza riattaccò tutti i pezzi per finire in bellezza.
Ciao amici di Poliradio, sono Valentina e qua con noi in studio avete ascoltato il grande Lucio Corsi, io sono contentissima di averlo qui con me oggi.
Ti ringrazio, ciao. Ciao.
Sono proprio contenta perché è uscito adesso il 17 gennaio il suo ultimo album, Cosa faremo da grandi? Punto di domanda.
Esatto.
E niente, è stato prodotto insieme a Bianconi dei Baustelle.
Esatto, sì.
E Cooper,
Antonio Cooper. Cooper Cupertino, sì. Esatto. Eravamo un trio.
Siccome il titolo del primo singolo, Cosa faremo da grandi, è poi diventato anche il titolo dell'album in generale, no? Ti vorrei chiedere, ma perché di questo titolo? Nel senso, mentre Bestiario Musicale era un concept album e quindi era molto chiaro il perché si chiamasse Bestiario Musicale, credi invece che Cosa faremo da grandi riesca a inglobare in sé un po' tutto l'album?
Questo non lo so e comunque non volevo ripetermi nel concept, in una forma di disco... strutturata come un concept. Venendo dal Bestiario Musicale volevo tirar su un disco classico, ovvero di canzoni diverse tra loro, con diverse tematiche, diversi mondi. E il titolo poi che più mi... quello non lo so, insomma, come è stato scelto. Cioè, nel senso, lo so come è stato scelto, perché mi piace il fatto che sia una domanda senza risposta. Cioè, questa cosa mi affascina. Che non è una domanda che non presuppone una risposta, che poi viene subito spiegata. Tu metti il disco, la prima che senti è quella, e già ti dice che il titolo dell'album in realtà non vuole una risposta, anche se ha il punto di domanda.
Esatto, infatti tu dici, nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi, e dietro a questo c'è una filosofia di vita che è molto bella e vorrei che tu ce la raccontassi un po'.
Ok, Cosa faremo da grandi, la canzone, parla di un grande imprese mandato in fumo con l'animo in pace. E di un modo possibile di vivere dove si festeggiano più le linee di partenza che i traguardi. E contro questa cosa che ti insegnano fin da bambino di dover per forza raggiungere qualche obiettivo e realizzarti in qualche modo farti ricordare, che per me sono tutte cavolate, tanto ci si scorderà di tutto e va benissimo così, non è un problema.
molto, un invito un po' a prendersela con serenità.
Sì, sì, essere felice anche a distruggere tutto ciò che hai combinato e ripartire.
E non aver paura di ripartire.
No, esatto, sì, sì, questo mi hanno un po' passato i miei.
E questa storia qua delle conchiglie fabbricate da un signore, come ti è venuta in mente?
Questa, allora, mi venne in mente riflettendo con un mio amico sulla spiaggia di Castiglione della Pescaia d'inverno 2 anni fa. E poi ho ritirato fuori questo esempio per metterlo nella canzone, questa storia come massima espressione di grande impresa mandata in fumo con l'animo in pace.
E a proposito del mare, ho guardato i video degli ultimi 2 singoli, Freccia Bianca e Cosa faremo da grandi, e ho 2 curiosità. Una, 2 sceme e 1 intelligente. Le sceme sono, ma quei 3 erano veramente pescatori?
Sì, 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 sono pescatori di Portercole.
E tu li conoscevi già?
Io no, sono amici di famiglia di Tommaso Ottomano, il ragazzo con cui porto avanti, che è il regista con cui porto avanti questa collaborazione artistica.
E invece la seconda domanda scema è, ma non avevi paura di cadere giù nel punto in cui sei con il torso fuori?
Sì, assolutamente. Assolutamente sì.
Ma ti tenevano dei piedi?
Sì, mi tenevano diverse persone.
Vabbè. Se no mi ero immaginata tutto un archibugio che ti tirava.
No, c'era una tavola che sporgeva fuori dal...
Ah, c'era la tavola. C'era non è addominale di ferro.
Comunque il collo l'ho sforzato. No, anche un po'. Però non vanno svelate queste cose.
Mi dispiace, no, allora ho spoilerato tutto. Ma invece la curiosità seria è quell'orecchio dorato che si vede poi anche nel video di Freccia Bianca, che cosa rappresenta?
È un orecchio per ascoltare i segreti non udibili.
Va bene, è come una conchiglia, sì. Una conchiglia rivisitata da Lucio Corsi in pratica.
No, così, un orecchio per sentire i segreti senza ascoltare, cioè per ascoltare i segreti senza sentirli.
Bellissimo. A proposito di questa cosa che è molto poetica, sempre in Freccia Bianca tu inizi con dei versi di Emily Dickinson, giusto?
Sì.
E quindi che rapporto hai un po' con la poesia, con la letteratura, dato che ti dicono sempre le tue canzoni sono poesie, sono filastrocche?
No, questo mi fa piacere, poi... Cioè vado a periodi, mi appassiono a diverse cose. Ultimamente Emily Dickinson mi ha preso, insomma, molto nei testi delle sue poesie, e la trovo molto simile a Nick Drake, e questa cosa mi affascina.
In cosa la trovi simile?
Ecco, riferimenti alla natura, come usano questi riferimenti nei loro testi, e poi anche la loro storia è simile, morti giovani, da soli, questa vita comunque triste
e invece
cioè, sofferta, cioè, invece sono simili.
Un'altra vita che tu hai, diciamo, hai citato in Cosa faremo da grandi nel video è quella di Fogar.
Sì, Ambrogio Fogar, sì, che è una storia delle mie parti, anche se lui era milanese. Perché Surprise, la barca con la quale fece il giro del mondo nel 1974, da solo, una barca a vela, venne costruita proprio a Castiglione della Pescaia, che è il paese da dove provengo. E partì e tornò a Castiglione della Pescaia.
Non sapevo che fosse proprio tornato, cioè fosse partito da lì.
Partito e tornato da lì, e la barca fu costruita proprio in quel porto. E infatti ci sono tante citazioni nel video di Cosa faremo da grandi, dalla chitarra, Surprise, al libro 400 giorni intorno al mondo.
Esatto. E in generale io ho letto che tu pensi che ci possa essere della musica anche in ciò che non ha note musicali?
Sì, sì, nel senso che mi può ispirare, mi possono ispirare, come non solo la letteratura o la poesia mi può ispirare nello scrivere delle canzoni, ma anche dei quadri, ad esempio, cioè, ho trovato molta ispirazione nei quadri di Antonio Ligabue o
esatto.
De Chirico, cose
che poi tra l'altro
fumetti di pazienza, cioè sono tante cose che ti possono ispirare.
Sono simili a quelli che dipinge tua mamma, che è lei che fa le copertine.
Ringrazio.
Io ho notato un po' questa...
Mi fa piacere, le farà piacere.
E tra l'altro è lei che ti fa i body painting quando hai per esempio il viso? Ah no,
me li fa Vanessa Icare, una ragazza qua di Milano, molto brava.
Pensavo tua mamma facesse
però lei in realtà cioè, lavora al ristorante di famiglia, di mia nonna, insomma mia madre, e da anni, da quando insomma era giovane. E porta avanti comunque questa sua passione della pittura nel tempo libero.
Ah, bello, bello, bello. E invece a proposito di riferimenti musicali, so che tu hai menzionato Ivan Graziani nonostante ti facesse paura
da piccolo. Sì.
E perché ti faceva paura?
Aveva una voce comunque strana
e beh, sì.
Da piccolo ti può inquietare, anche c'erano proprio alcune canzoni tipo I Lupi, cioè questa voce che parlava di questi lupi che arrivavano, hanno le zanne bianche, insomma
sì,
tutto.
Comunque
guarda, arrivano i lupi.
In questo si nota un po' di somiglianza, te l'avranno già detto, perché penso che come i bambini sono forse affascinati dai tuoi testi. Anch'io da piccolina mi ricordo che, per esempio, Agnese mi rapiva tantissimo.
No, comunque infatti poi mi è rimasto in testa e poi è diventato uno dei miei cantautori preferiti crescendo.
Il fatto di creare immagini.
Sì, poi lui, ma questa è una cosa, una riflessione che ho fatto un po' di volte. Cioè, questi cantautori della vecchia scuola, insomma, italiana, Ivan Graziani, Paolo Conte, prendo questi due che sono i miei preferiti in assoluto, e raccontavano proprio di storie prima di tutto senza tempo, che è una cosa che si è persa completamente al giorno d'oggi. Oggi si raccontano nelle canzoni soprattutto stati d'animo, sensazioni inerenti precisamente a un certo giorno, anno, con riferimenti all'attualità precisi,
esatto.
No? E questa cosa a me, e poi cioè si parla, capito? In questo è una cosa che secondo me è proprio limitante, cioè l'arte, c'hai un foglio bianco, c'hai la libertà più assoluta, ma nella musica come nella pittura come nella scrittura, ridursi a guardarsi a un metro da te, cioè a guardare un metro da te, è una cosa tristissima.
Ma infatti è questo quello che ti contraddistingue, ti rende un po' più indefinibile rispetto al resto del cantautorato moderno italiano. E infatti su YouTube avevo beccato un commento che diceva la stessa cosa, diceva: non ci sono accenni tipici a scenari giovanili o politica, sono immagini che corrono nella mente.
Questo mi fa piacere, è una cosa che più soprattutto non è che la voglio fare quando mi metto lì, dico no, voglio andare da un'altra parte rispetto a quello che mi circonda, è ciò che mi piace più e mi intriga e mi diverte e mi stimola la creatività. Cioè quando mi metto lì mi diverto a scrivere un testo su un ragazzino che fa una buca e arriva in Cina, anche perché è uno dei miei più grandi desideri, penso sì. Non solo mio. Perciò è molto più stimolante, più divertente proprio, cioè.
Sì. E poi appunto va bene per i bambini, ma va bene per tutti, perché alla fine
tutti.
Esatto, siamo tutti stati bambini. Ma adesso ascoltiamoci un altro tuo pezzo live, va?
La mattina le onde girano come ruote di bicicletta, la strada qui non c'è, c'è troppa vita. E il cerchio nel sale si arrugginisce, poi funziona male. Salite non ce n'è, semmai discese sotto l'acqua, poi risalendo punti dritto alla pancia di una barca. E il pesce che ti guarda non dice niente, ma con lo sguardo parla. Onde che girano e girando cambian faccia ad ogni giro che respirano, poi tornano sott'acqua. Onde che girano e girando cambian volto e dopo aver girato tutto il giorno tornano nel porto. A mezzogiorno le onde vanno dove nessuno tocca, dove nemmeno l'uomo più alto ci può andare. Poi veloci come uccelli tornano in spiaggia a distruggere i castelli. E così verso le due i bambini tornano dal pranzo e i loro genitori devono lottare per tenere fermi i figli che l'acqua vogliono picchiare. Onde che girano e girando cambian faccia ad ogni giro che respirano, poi tornano sott'acqua. Onde che girano e girando cambian volto e dopo aver girato tutto il giorno tornano nel porto.
La sera le onde stanche salutano la luna, salutano i bagnini e vanno a letto. Si infilano tra le barche, dai nomi strani, e si addormentano ascoltando i gabbiani. Onde che girano e girando cambian faccia ad ogni giro che respirano, poi tornano sott'acqua. Onde che girano e girando cambian volto e dopo aver girato tutto il mondo tornano nel porto. Thank you.
Magico, che bello. Questa era Onde. E sulle note di quest'ultimo pezzo volevo chiederti invece come va con i Bostel il rapporto. Raccontami un po' il rapporto con Bianconi.
Bel rapporto, siamo amici e li voglio bene.
Ma secondo te il fatto che sia stato poi arrangiato da Francesco ti ha un po' influenzato in questo particolare lavoro?
Abbiamo lavorato insieme con lui e Cooper, io avevo già preparato i provini in Maremma e poi con loro l'abbiamo hanno aiutato insomma a sistemare tutto. Con Francesco le linee di archi, mi ha aiutato a rifare tutte la divisione del quartetto che poi è venuto a registrare in studio, e poi ci siamo sbizzarriti con strumenti di un certo tipo Mellotron.
Esatto, ti volevo chiedere, raccontami un po' di questo Mellotron.
Quello mi piace, lo racconto sempre perché è una cosa interessante. Ci siamo trovati insomma a registrare queste parti di Mellotron e scoprendo che usando il vero Mellotron e non lo strumento campionato insomma al computer vai incontro a determinate situazioni, ti mettono questi strumenti d'epoca, vecchi insomma, ti mettono di fronte a delle scelte date dai limiti di questi strumenti, ma che in realtà sono dei pregi perché ti mettono di fronte a delle situazioni scomode in cui tu ti devi ingegnare in qualche modo. E il Mellotron non può tenere un accordo fisso per più di 7 secondi perché ha dei nastri dentro che dopo 7 secondi ripartono da capo, perciò si devono staccare, sganciare e ripartire. Perciò una parte di arrangiamento di Mellotron che durava 10 secondi non la puoi fare. Mm-hmm. Allora ti devi mettere lì e capire come riavere andare in quella direzione, ma pensando un altro tipo di arrangiamento. E poi da gusto, è come per un meccanico mettere le mani su una moto d'epoca, una macchina d'epoca. Cioè è una cosa che a noi, ma penso anche a chi ascolta, insomma, possa essere migliore come sì. Cosa bella, cioè perché perderla. Poi sugli strumenti in particolare è una cosa, un'altra riflessione che faccio anche con Tommaso Tomano, che un tempo, guardandosi un po' indietro, c'era molta più attenzione sugli strumenti, cioè pensa quante figure di musicisti venivano identificati con uno strumento, un chitarrista con proprio la Fender Stratocaster, oppure un altro aveva la Diavoletto, oppure il pianoforte per uno, oppure l'Hammond per Kate, per gli Emerson Lake and Palmer. E questa è una cosa una cosa bellissima, cioè dà un'anima anche agli strumenti, è una cosa
ti lega
il video di Freccia Bianca ci abbiamo messo 7 chitarre perché volevamo enfatizzare questa cosa cioè finché le producono facciamole,
esatto,
suoniamole, facciamole vedere,
guardate che le sto suonando.
Era bella quella cosa, va portato avanti in qualche modo.
E poi appunto questo rapporto che hai con il vintage, comunque con ciò che un po' può rischiare di perdersi, ce l'hai anche con la moda?
In realtà non sono appassionato di moda, ma è una questione di gusto che ho sviluppato nell'adolescenza, cioè nel senso lì mi appassionai al glam rock degli anni 70 vedendo Velvet Goldmine e poi scoprendo David Bowie, Iggy Pop. E da lì me lo sono portato dietro, cioè proprio come gusto estetico personale, non è una ricerca o una passione per la moda in sé, è proprio per quel tipo di vestiti, per quel tipo di anche questo si rifà ai giorni d'oggi. Pensa un tempo il cantante, pensa a Renato Zero, se te lo vedevi era una divinità che ti appariva sul palco, e poi invece oggi più ci puoi andare a mangiare una pizza con un cantante,
sì, magliettina più, macchiata e jeans peccato.
Cioè, cavolo.
Sono d'accordo. Ma già da ragazzino ti vestivi un po' glam rock? Avevi già
iniziai a appassionarmi verso andavo fine scuola, no, prima liceo, tipo così. Passai un po' ai vari generi come tutti e poi.
E te li cercavi nei mercatini?
Facevo una maglietta, disegnai una maglietta con David Bowie, la faccia. maglietta della salute proprio tagliata. Una roba tragica.
Allora, avrei delle domande sul tuo rapporto Milano-Maremma, perché tu canti sentirsi soli in una grande città fa più male che dalle mie parti, ed è vero?
Sì, questo è autobiografico, cioè nel senso
è vero.
Poi ci sono troppe pareti, troppi muri dove sbattere.
E poi oltretutto, paradossalmente, mentre in Maremma sei magari realmente isolato perché intorno a te c'è solo campi.
Sì, ho imparato, ho capito una volta lasciata la Maremma che preferisco, cioè non è Milano come città, che anzi Milano ho imparato anche ad apprezzarla per tanti versi, ci rivedo Iannacci, Gaber per le strade, perciò è una cosa che mi affascina, però sì, preferisco avere poche cose da fare intorno, eventi, cose da vedere, però un bel panorama, preferisco quello. Poi non c'è confusione, posso suonare quando voglio, non c'ho la vicina.
Puoi metterti in mezzo al campo appena... e fare quello che vuoi.
Sì, sì, c'è più... cioè, almeno per scrivere o per determinati momenti è fondamentale, cioè è bello. Sì. Io, comunque se dovessi scegliere, sceglierei giù. Se dicessero scegli o lì o lì per sempre.
Estirpare Lucio Corsi alla Maremma sarebbe
perché,
un peccato.
Perché è una sorta di Far West italiano.
Ma e però hai dei posti preferiti qua a Milano?
Niguarda Nord, dove abito.
Nel tuo quartiere?
Sì, sì, perché cioè, è un paese proprio.
Esatto, c'è un'anima di quartiere a Niguarda.
Sì, 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 cioè poi soprattutto in determinati punti, luoghi... frequento spesso la trattoria, antica trattoria ambrosiana a Niguarda.
Mai andata.
Dove vi consiglio di andarci, perché io ci vado spessissimo e ho ormai un gruppo di amici cari, ma tutti più grandi invece sono questi proprietari della trattoria e ci si vuole bene, insomma.
Che bello.
Dei bei personaggi.
C'è un artista con cui vorresti fare una collaborazione, con cui vorresti collaborare?
Neil Young.
Io impazzirei a vederti con Florence Welch. Welch, non so mai come pronunciarla. Florence, lei Florence nel Machine.
Io non li conosco poco, devo dirti la verità.
Lei con te insieme sul palco, secondo me.
Ti ringrazio, le devo sentire, cioè
divinità,
davvero mai sentire, cioè, le devo ascoltare. Ti ringrazio.
E invece una curiosità, la tua parola preferita? Se esiste.
Non lo so.
Anch'io saprei rispondere.
Non lo so.
Ce ne sono tante belle.
Cioè, non è possibile trovarne una. Poi dipende dai momenti. Cioè,
sì.
Ci sono momenti in cui sono incazzato che magari la mia parola preferita sarebbe una bestemmia.
Va bene. Dato che sei un po' indefinibile, tutti hanno provato a definirti, ti hanno definito cantautore glam, narratore d'altri tempi, menestrello, cantastorie. Però se dovessi tu dire, io mi definirei come?
Non lo so, io cioè, la cosa che mi interessa è fare canzoni ed esserne felice, cioè esserne soddisfatto. Poi non mi interessa definirmi in qualche modo, oppure cioè voglio suonare, voglio star bene ed essere fiero di quello che ho fatto, senza scendere a compromessi, senza questo è quello che mi interessa.
Giusto,
sì, sì, sì.
Ma poi così sei anche molto più libero, penso, da costrizioni
sì,
mentali.
Sì, esatto, no? Infatti non è inutile farseli questi ragionamenti.
Allora, dato che c'è questo richiamo sempre con le filastrocche, hai mai pensato di lavorare con i bambini, fare dei progetti per i bambini?
Cioè no, non mi è mai capitato, potrebbe essere divertente, assolutamente, chissà, in futuro. Sì.
E la canzone tua che più ti piace suonare live in generale?
Vediamo in questo tour, non lo so.
Di questo non si sa ancora.
Sì, perché partirò a metà febbraio col tour, vedremo, lì poi te lo dico.
Esatto, parti da Pisa?
Parto da Pisa il 14 febbraio. Brava. No, 15 febbraio.
Il 15 febbraio.
E poi sì, farò Milano, Torino, Milano sarò il 14
marzo.
Marzo, esatto.
Alla Santeria Toscana.
Esatto. E poi altre date, insomma, Bari,
sì,
Napoli.
Sì, vai a Roma, Bologna, Firenze. E mi chiedono, una mia amica da Parigi mi chiede: ma verrai a Parigi?
Magari. Magari. Ancora non ce l'ho la data a Parigi, però sarebbe bello.
Sarebbe bello, va bene.
Anche se si troverebbero davanti uno che parla un sacco, dice un sacco di parole e nessuno capisce niente. Già sarebbe un po' strano.
Però io, per esempio, ho visto Miss Kate a Parigi.
Sì.
Quindi i francesi ci stanno dentro,
sì.
Sono carichi. Va bene. Niente, allora grazie mille Lucio per essere stato qua.
Grazie a voi.
Un sacco piacere e adesso ci ascoltiamo cosa faremo da grandi.
C'è un mistero in ogni giorno che comincia, dopo una notte che finisce. Io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola d'Elba. Ci ha lavorato una vita e poi si è stufato e le ha tirate per terra, buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. ogni giorno che comincia dopo una notte che finisce. Io non ho mai capito chi ha colorato le conchiglie e come fanno a viaggiare per queste grandi distanze. Se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche. Probabilmente le ha dipinte una donna sull'isola del Giglio. Senza nemmeno festeggiare la fine ha deciso di tornare all'inizio, buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Batti il 5 e ripartono le mani trasparenti delle onde, che ci lasciano conchiglie e si prendono le orme. Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi. Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa faremo da grandi.
Beatles.